Dunque, adesso lo leggeremo. Qualcosa forse non l'abbiamo letto, altre cose magari l'abbiamo lette, ma la cosa importante è quello che il Signore vuole dirci di volta in volta, no? Sapete, quando si costruisce un qualsiasi cosa, un quadro, un vestito, prima lo si imbastisce, no? E si capisce cosa si vuole fare. Poi un po' per volta si arriva sempre più in profondità, nei dettagli, e allora questa cosa la si vede meglio. Leggiamo in Isaia 51. Diciamo dai, potremmo leggerlo tutto, ci sono quattro versetti in più comunque. Nel senso, leggiamo dal 1 all'8, se c'è qualche volontario. Dal 1 all'8, Enzo.
Ascoltatemi, voi che perseguite la giustizia, che cercate il Signore. Considerate la roccia da cui foste tagliati, la buca della cava da cui foste cavati. Considerate Abramo, vostro padre, e Sara, che vi partorì. Poiché io lo chiamai quando egli era solo, lo benedissi e lo moltiplicai. Così il Signore sta per consolare Sion, consolerà tutte le sue rovine, e renderà il suo deserto pari a un Eden, la sua solitudine pari a un giardino del Signore. Gioia ed esultanza si troveranno in mezzo a lei, inni di lode e melodia di canto. Prestami attenzione, popolo mio, porgimi orecchio, mia nazione, perché la legge procederà da me, e io porrò il mio diritto come luce dei popoli. La mia giustizia è vicina, la mia salvezza sta per apparire, le mie braccia giudicheranno i popoli, le isole spereranno in me, confideranno nel mio braccio. Alzate i vostri occhi al cielo e abbassateli sulla terra. I cieli infatti si dileguiranno come fumo, la terra invecchierà come un vestito, anche i suoi abitanti moriranno. Ma la mia salvezza durerà in eterno, la mia giustizia non verrà mai meno. Ascoltatemi, voi che conoscete la giustizia, popolo che hai nel cuore la mia legge, non temete gli insulti degli uomini, non siate sgomenti per i loro oltraggi. Infatti la tignola li divorerà come un vestito, e la tarma li roderà come la lana. Ma la mia giustizia rimarrà in eterno, la mia salvezza per ogni epoca. Forza, braccio del Signore.
Dunque, se non stiamo attenti, diventa una delle tante letture molto belle, però poi non si capisce che cosa vuole dire. Allora, qui il Signore fa delle promesse, consolerà le rovine di Israele, renderà il deserto pare a un Eden, queste sono le parole che dice, e io di questo sono sicuro, perché qui sta parlando, a mio avviso, del millennio, quindi del ritorno sulla terra. Ma subito dopo, se stiamo attenti, dice ancora un'altra cosa, no, è questa cosa che noi dobbiamo, della quale dobbiamo fare attenzione, dice: la mia giustizia è vicina, la mia salvezza sta per apparire, e questo è la venuta di Cristo. Perché poi attraverso questo le mie braccia giudicheranno i popoli, le isole spereranno in me. Ma poi, al versetto 6, se stiamo attenti, dice ancora: alzate i vostri occhi al cielo e abbassateli sulla terra. I cieli infatti si dileguiranno come fumo, la terra invecchierà come un vestito e anche i suoi abitanti moriranno. Cioè, prima dice una cosa e subito dopo: ma la mia salvezza durerà in eterno e la mia giustizia non verrà mai meno. Allora, che significa? Se uno non ha coscienza di alcune della parola di Dio, legge qui ma sinceramente non capisce, no? Sono due cose. nelle quali ogni credente deve essere consapevole. Uno, del millennio che il Signore ci ha promesso i suoi sulla terra, e poi soprattutto di una nuova promessa, quella che leggiamo in Apocalisse, che l'abbiamo letto tante volte, ma possiamo leggiamo così capiamo, al capitolo 21, che conosciamo molto bene, leggiamo i primi 6 versetti, no? Facciamo leggere Amara.
Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii una gran voce dal trono che diceva: Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: Scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: Ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita.
Anche qui, queste cose qua non è che sono una fantasia, queste cose qua sono una realtà della fede. E allora dice, poi vedi un cielo, un nuovo cielo, una nuova terra, perché il primo cielo, la prima terra erano scomparsi. E poi dice, vedete, quando noi pensiamo alla nuova Gerusalemme e vedi la santa città, la nuova Gerusalemme, scende dal cielo presso Dio, pronta come una sposa adorno per il suo sposo. Questo avviene nei nuovi cieli e nella nuova terra. Cioè, questo, no? Vediamo che questa nuova Gerusalemme non va dove c'è la Gerusalemme di adesso, perché per la Gerusalemme di adesso ci sono le promesse fatte a Davide, no? E quindi riguardano il millennio. Questo invece riguarda l'eternità. E sono due cose diverse, per cui se noi non comprendiamo questo non capiamo la salvezza. Cioè non capiamo la salvezza. Dice, credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato. Va bene, sarò salvato, sì, ma da cosa? Sarò salvato perché poi vengo in chiesa e faccio una serie di cose, prego. Da cosa sarò salvato? E questo è molto importante perché lo dice Isaia, ma è piena la scrittura di queste promesse. La promessa della salvezza è una salvezza eterna, che non può essere limitata nel tempo, ma sicuramente è una salvezza che ha a che fare con la nuova creazione di Dio. Questa è la nostra certezza. Allora, noi se abbiamo creduto in questo e per questo. Non da meno, sapete anche poi che vabbè, in ebrei sapete c'è scritto come scamperemo noi se trascorreremo una così grande salvezza, perché la salvezza è veramente grande, no? Che non è, ripeto, il nostro, per quanto ci possa far piacere vederci in una comunità, la salvezza è una cosa che va ben, ben al di là. Poi, come ben sapete, abbiamo letto anche tante volte, ma è giusto che fa parte di questo programma, poiché tutte queste cose in Pietro, 2 Pietro 3, dal versetto 11, dice, poiché tutte queste cose devono dissolversi, quale non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà, mentre attendete, affrettate la venuta del Signore, no? La venuta del giorno di Dio in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Cioè, capisci che se io non ho idea di che cos'è la salvezza, cioè io vado in depressione perché, ma come? Ma scusami, allora io che fine faccio? Scusa, se vengo qua si scioglie tutto, la terra, Isaia lo dice, lo dicono tutti, allora c'è qualcosa. Ma secondo la sua promessa, ecco, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da lui immacolati e irreprensibili nella pace. Che non è la pace, Considerate che la pazienza del nostro Signore per la vostra salvezza, come anche il nostro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. Vedete, Paolo scrive secondo la sapienza che gli è stata data, non parlava di suo. E questo egli fa in tutte le sue lettere in cui tratta questi argomenti. In esse vi sono alcune cose difficili a capirsi che gli uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione, come anche le altre scritture. Poi, rimane ancora, ma questo anche io ve lo leggo velocemente, in Ebrei, al capitolo 5, versetti dall'8 al 10, dice, sta parlando di Cristo, benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. E reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di una salvezza eterna. Essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Quindi, ma è pieno di queste cose. Ma vi sono, cari fratelli e sorelle, troppi problemi che non sono risolti. Sono troppi problemi che non sono risolti, che non li capiamo. Cioè, viviamo in mezzo ai problemi, problemi di ogni genere. Tutto, eppure non possiamo, non c'è niente di fisso, non c'è di fermo, abbiamo detto che non riusciamo ad aggrapparci a niente. Ci sono troppe cose che non comprendiamo, e quelle che sappiamo sono sicuramente lacunose. Cioè, le cose che sappiamo non è che sono poi così certe. L'unica certezza che abbiamo, soprattutto nella fede, sono le cose che il Signore ci rivela. Dunque l'esistenza nostra esige una risposta. Cioè, non è che vivo perché vado a fare la spesa al mercato, poi cucino, invecchio, alla fine della storia è questa. I nostri quesiti esigono una risposta, perché nel tempo non possiamo andare indietro, ma soltanto avanti. Perché? Perché possiamo andare solo avanti e non possiamo andare indietro? Non possiamo ritornare indietro in un solo secondo. Questo è un mistero grande, no? I più fantasiosi immaginano la macchina del tempo, no? Anche altri, ho fatto un film anche l'altra sera, cercano di... ma non possono. Ed è comunque un... questo è... ma perché? Questo ci sta portando direttamente... quello che Dio ha programmato. Noi pensiamo che anche quello che viene davanti a noi, il tempo che sarà, Dio non lo conosce, invece lo conosce, perché per lui il tempo non esiste. Siamo noi che viviamo in questo sistema mentale di schiavitù. Allora io sono spaventato dall'immensità di queste cose. Se tu pensi un attimino, è una cosa molto importante. Cioè, perché non posso tornare indietro? Posso andare solo avanti. Se non avessi Cristo non avrei nessuna risposta, non ci sarebbe nessuna risposta. Come faccio a conoscere tutte le cose, tutti i problemi della scienza, della chimica, ma i problemi dell'esistenza, i problemi dello spirito? Non posso, non ho un modo per risolverli. Però leggo che un giorno conosceremo ogni cosa. Quindi la soluzione è questa, perché se anche io vivessi per tutta l'eternità non potrei conoscere tutte le cose che Dio ha fatto, perché sono talmente immense, sono talmente grandi e non riusciamo a percepire neanche lo spazio che è fatto di miliardi e miliardi e miliardi di anni luce, che non sappiamo, per noi di cosa stiamo parlando, non lo sappiamo. Noi possiamo solo vivere in un luogo abbastanza limitato, con delle misure a noi consone, diversamente non possiamo fare. Noi siamo abituati a misurare con il nostro metro, e questo è un problema, cioè che è il tempo, invece il metro di Dio è l'eternità, cioè per lui non ci sono i nostri limiti. Ecco perché quando ci preoccupiamo del fatto, dice, ma scusa, ma Dio non poteva intervenire prima nella storia, non poteva chiamare prima Abramo? No. Per noi è prima o dopo, per Dio non è né prima né dopo, per Dio l'ha chiamato, punto. Perché ha fatto passare 430 anni, per noi sono tanti, perché si formasse il popolo di Israele in Egitto, per noi sono tanti, per il Signore invece non sono nulla. E così perché da Adamo ad Abramo è passato qualche migliaio d'anni. Perché ha lasciato? Sono tutte cose che se ragioniamo con il nostro metro probabilmente non riusciamo a venirne a capo. Perché dimentichiamo semplicemente che davanti a Dio il tempo non esiste, che già tutto è compiuto. E poi ce l'abbiamo scritto anche nel libro dell'Ecclesiaste, sappiamo che tutto è compiuto. Quindi anche la nostra salvezza è compiuta o non è compiuta. Ecco perché quando si parla di predestinazione, non si parla che tu sei predestinato e l'altro no, in questo senso, ma perché tutto già esiste agli occhi di Dio, e non solo agli occhi di Dio, nella sua realtà. A noi questo appare incredibile perché viviamo costretti nel tempo, capisci? Quindi questa cosa ci... E la nostra ragione non può farcela senza l'aiuto indispensabile dello Spirito Santo. Qui diciamo una cosa nuova, che nella nostra Chiesa, ma sarebbe la cosa più importante, perché lo Spirito Santo di Dio è colui che ci rivela ogni cosa, non la nostra ragione. Ed è quello il Consolatore che Gesù Cristo ci ha promesso. È questo Spirito che rompe i meccanismi del tempo e dello spazio. Spirito di Dio è eterno, rompe i meccanismi del tempo, dello spazio, delle lingue e della ragione. Non c'è una lingua, non solo che Dio non conosce, della lingua l'ha creata il Signore stesso. Esso solo ci rivela le cose che l'uomo comune non può credere e neppure vedere. L'uomo non ci arriverà mai, senza l'aiuto dello Spirito di Dio non si arriverà mai. Per questo motivo tutti questi grandi uomini di fede morirono certi della promessa, perché avevano questo da parte loro. Simeone, vi ricorderete che era un uomo di Dio, l'avevo segnato però poi per non leggere tantissimo, ma credo che sono cose che conoscete. Simeone era un uomo giusto e timorato di Dio. Gli era stato rivelato che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo, il Messia di Israele, promesso da Dio. Che cosa quest'uomo cosa si aspettava? Un uomo da adorare? No, la promessa, la salvezza di Dio, è questo che gli era stato promesso. Ora egli moriva in pace perché aveva visto questa salvezza. Moriva in pace per questo. Vedete, io non sono pentecostale. E qui dico una cosa importante per la nostra comunità. Io non sono pentecostale, ma se Dio volesse parlarmi in altre lingue, per edificarmi in conoscenza, io non vi troverei nulla di strano, ma proprio niente di strano. Perché noi abbiamo paura di tutto e ci fossilizziamo tra quelli che fanno parte di un certo blocco contro un altro blocco. Ma non ci sono limiti per lo Spirito di Dio. Per cui io, se domani dovessi trovarmi a parlare in lingua, qua lo dico, se il Signore lo ritiene utile per me, se lo ritiene utile vuol dire che non devo parlare in lingua, o mi trovassi a fare qualsiasi cosa, io non ci troverei niente di strano. Perché Dio può parlarmi in tutte le lingue che vuole. Cioè non sono io che gli devo porre dei limiti. Io parlo delle lingue come parlo dei miracoli, come parlo di qualsiasi altra cosa. Dobbiamo smetterla di pensare di essere così aridi, perché c'è dell'aridità, sempre per la paura, la paura, la paura. Ma la paura, alla fine della fiera, non dobbiamo eccedere né da una parte né dall'altra, ma dobbiamo essere disponibili affinché il Signore ci parla. Sono forse io che devo mettere dei limiti al Signore? Come posso io mantenermi da signore? Certo, poi ne consegue tutto il comportamento che non può essere diverso da quello che dice la scrittura. E siamo noi che spesso poniamo dei limiti al Signore, poniamo dei limiti, gli impediamo di operare con il nostro scarno modo di pensare, proprio scarno, sai, giusto quel misero modo, non più di tanto. Certe volte, devo essere sincero, certe volte dove si trova più, io trovo bello dove c'è, si trova più trasporto nella preghiera, nell'amore. Forse se è stata anche colpa mia quella di aver condotto in un certo, non so, mi faccio tante domande, ma non lo so. Comunque sono disponibile, sono a disposizione del Signore per ogni cosa. Quindi non mi scandalizzerei di niente se il Signore decidesse in questo senso. Quindi lo dico perché non mi metterei, non mi strapperei sicuramente i capelli. Lasciamoci cambiare, facciamo in modo che il Signore cambi la nostra vita, il nostro modo di pensare e di credere. Perché il modo di pensare e di credere arido non ci porta bene nelle nostre vite. Allora Egli ci rivelerà ciò che serve, che dobbiamo sapere e che dobbiamo sperare. Soltanto allora il Signore ci darà questo. Non di meno è scritto che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, e non in un altro modo, in spirito e verità, non intellettualmente. Quello è un'altra cosa. Quello è un'altra cosa. I vari servitori del Signore non erano ignoranti riguardo alla sua scrittura, ma è un'altra cosa. Ma senza lo Spirito questo era impossibile. Allora, voi non siete come quei tanti che sono senza speranza. Ma quale speranza il Signore ci ha chiamato? Alla speranza di una salvezza eterna. Perché io non ti faccio le promesse, dico, ti prometto una bella casa e dopo questa casa te la distruggo il giorno dopo. Vedi che questa casa poi sarà distrutta con tutti gli abitanti che ci sono, sarà bruciata. Ed è una verità. E allora, cioè, allora io dico, ma allora com'è qua la questione? Voi non siete come quei tanti che sono senza speranza. E la nostra speranza è una certezza. E' a questo che dobbiamo mirare. Forse la nostra poca fede spesso ci fa peccare, perché dubitiamo nella totale potenza di Dio. Dubitiamo nella totale potenza, pensiamo che il Signore non possa proprio fare tutto. Sì, diciamo che può far tutto, però forse, ma proprio anche questo, cioè capisci, se sono in un guaio grosso, ma la devo cavare da solo, perché forse il Signore, sì, gli chiedo perdono, non si sa mai, magari potrà anche aiutarmi, no? La nostra poca fede. Nessuna cosa è impossibile a Dio. Io sono certo e convinto di questo. Dunque la scrittura ci parla di un evento certo, nuovi cieli e nuova terra. Questo è un evento certo, dove abiti la giustizia. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Perché il Signore avrebbe detto questo, cari fratelli e sorelle? Io faccio nuove tutte le cose. Questa terra, vedete, è inutile che stiamo lì a... ma questa terra sarà distrutta perché è consumata dal peccato. Come un vestito vecchio e logoro, come ci dice Isaia. Che significa che è consumata dal peccato? Dio, cari fratelli e sorelle, secondo il vostro modesto parere, può abitare in una terra dove Egli, il Santo dei Santi, perché non abbiamo come non ci sono parole per poterlo, può abitare in una terra dove è abitato l'ingiustizia, dove il sangue è scorso a fiumi? Può abitare una terra del genere? Per questo motivo il primo cielo, la prima terra saranno distrutti, perché Dio non può abitare con coloro che ha riscattato in un cielo e in una terra del genere, dove è bagnato del sangue, dall'ingiustizia, dall'infamia e da ogni cosa. Ecco perché necessitano nuovi cieli e nuova terra. Ma cosa? Beati quelli, cari fratelli e sorelle, che sono stati salvati, tratti in salvo. capisci? Se non tratti in salvo dal primo cielo e dalla prima terra, capite dove adesso siamo nel primo cielo e nella prima terra. Se no non si capisce la salvezza, non si capisce cosa ha voluto fare Gesù Cristo. A salvarci da cose, che però la domenica andiamo a messa, non lo so io, o veniamo al culto. La cosa, beati quelli che sono stati salvati, ecco la salvezza. Sono passati dalla morte alla vita. Perché, cosa ha detto? Il Signore considera questa vita, la considera ormai una cosa che appartiene al passato, appartiene alla morte, perché come ha detto Isaia, tutti, la terra invecchierà come un vestito e anche i suoi abitanti moriranno, ma la mia salvezza durerà in eterno. Cioè, che significa allora, scusate, perché è questo che dobbiamo capire, che significa che la mia salvezza durerà, è questo, chi crede in me non morirà mai, dice Gesù, perché la sua promessa è questa, di prenderci di qua, qui, pesca qua, nel tempo, per l'eternità. L'abbiamo detto altre volte, ma è importante capire questo fatto. Quindi, egli crea nuovi cieli e nuova terra. Oggi forse il Signore mi ha spiegato meglio il concetto vero e profondo di salvezza. Cosa significa salvezza? Cosa significa? Se non capiamo questo, che cosa significa, cari? Cosa significa la salvezza? Salvati da che cosa, scusa? Salvati da cosa? Se tutto questo sarà distrutto, noi da cosa saremo salvati? Noi siamo presi di qua e spostati per l'eternità. Cioè noi abbiamo la vita eterna, di cui se no non ha senso la vita eterna. La vita eterna dove? Su una terra che viene distrutta. Ma vedete che ci sono cose che poi... Ecco, penso che... Per la prima volta il Signore mi abbia fatto capire a fondo il concetto di salvezza. Non che non l'avessi capito, ma c'è sempre, si aggiunge sempre un qualcosa a tutto questo. Perché? Perché da cosa e per cosa? Da cosa siamo salvati e per cosa siamo salvati? Vedete, c'è un altro fatto. L'arca della salvezza che naviga sopra le acque della distruzione. Tutto fu distrutto durante il diluvio, ma c'era solo una famiglia che si era salvata, ed era quella di Noè, che navigava. Sotto c'era una distruzione enorme. È così, cari fratelli e sorelle, per quelli che sono chiamati, navigano in questa arca della salvezza che il Signore ha fatto costruire apposta, poi come simbolo, nel Tempio, quest'arca della salvezza che naviga sopra le acque della distruzione, quali non dovete essere voi per santità di condotta. Non abbiate lo sguardo sulle cose di questa terra, così sta scritto. La salvezza viene dai giudei, perché? Perché Cristo è giudeo, ma non solo. Perché l'arca viene costruita dai giudei. Il Signore dà a loro questo ordine, che viene da Dio stesso. Siete passati dalla morte alla vita. E questo è il concetto. Se non riusciamo ad uscire da questa gabbia del tempo, cioè se non capiamo bene queste cose, noi non capiremo mai da cosa siamo stati salvati. Allora si capisce solo se si considera che il primo cielo e la prima terra sono stati colpiti da giudizio. Non c'è niente da fare. Le persone muoiono, moriranno, anche se il Signore ritorna, sappiamo che torna, ci sarà il millennio, ma il primo cielo e la prima terra saranno distrutti. Questo deve essere chiaro. A quale grande salvezza siamo stati chiamati. E non di meno, nella lettera degli ebrei c'è scritto, come ben sappiamo, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza.
è una salvezza, non c'è pari. Se non si capiscono queste cose, non si capisce il valore, non si capisce neanche il sangue di Gesù Cristo. Non è il sangue di Gesù Cristo, non è che Gesù Cristo è morto perché poi veniamo qua e gli diciamo: ah, Signore, perdonami, scusa, hai pagato per me, perdonami, e per i prossimi 15, oggi mi sento meglio perché forse mi sento perdonato, poi passo altri 15-20 giorni e poi ne combino di tutti i colori, come Bertoldo. Cioè, no, non funziona così. Vedete, nessuna cultura biblica può rivelarci questo senza lo Spirito Santo di Dio. Quanti trascurano questa salvezza per un piatto di lenticchie? E il piatto di lenticchie è proprio tutto il nostro cuore. Dove c'è il tuo cuore, c'è anche il tuo tesoro. Il nostro cuore è lì, in questo piatto di lenticchie. Perché tutta la loro vita è qua, il loro cuore è qua. Non neghiamocelo, caro fratelli, cari fratelli e sorelle, non neghiamoci queste cose. Sangue, si vive per il sangue, si vive per il ventre, per la carne. Questa è la cosa che ci prende prima di ogni cosa. Quanti trascurano questa grande salvezza per delle cose senza senso, stupide. Moriranno in ogni caso, anche se tu farai fatica, cercherai di fare in modo di farle vivere, sono già morte, non esistono più. Tu consumi solo una cosa provvisoria, un peccato provvisorio che non ha senso. Tu hai fallito il tuo pellegrinaggio sulla terra. L'hai fallito una volta per sempre, perché non hai un'altra possibilità. Cari fratelli e sorelle, non ci sono messe che tengano. Non ci sono predicatori. Ecco perché non bisogna trascurare questa grande salvezza per un piatto di lenticchie, perché tutta la loro vita è qua, e come la moglie di Lot rimpiangono il loro passato qui sulla terra. Ah, quando ero giovane, eccetera, eccetera. Quando ero giovane. Magari avevo un po' di tosse in meno, ma non avevo questa gioia dentro. Avevo la carne che mi dominava, ma non avevo la gioia, la consapevolezza della salvezza, e adesso ce l'ho, e c'è una differenza grossa. Posso avere anche per 1000 anni quella gioventù, e che mi serve se non ho questa consapevolezza? Vedete, altri ormai cercano questa salvezza perché sono troppo vecchi, magari, no? E si rendono conto che magari tra poco il Signore, nel bene e nel male, li chiamerà. Ma se avessero 20 o 30 anni, cosa farebbero? E questa è la domanda. E questa è la domanda. Accetterebbero veramente questo, oppure perché sei costretto dal tempo che ti viene incontro come un treno e sai di non avere più tempo, come quelli che sono malati, che non sanno più temere, allora alla fine cercano e dice: fammi vedere dove devo andare. Dove devo andare? E dove devi andare? E vai dove vuoi, vai a cercare. C'è Padre mio, Padre tuo, dove vuoi. Puoi girare tutte le Madonne che vuoi, tutto quel che vuoi. E anche tra i credenti, capisci? Cerco di comportarmi bene perché sai com'è. Invece no, devo dire, se avessi 20 anni oggi, cercherei questa salvezza perché è la cosa più preziosa che esiste. Siate pronti e coi fianchi cinti, così sta scritto. Nel libro di Isaia ci viene detto che la sua giustizia sta per apparire. Subito dopo, come abbiamo visto, dice che gli abitanti della terra moriranno, i cieli si dileguiranno. Ma allora, scusa, signore, ma che mi stai dicendo? Prima che apparirà la tua giustizia, che fiorirà come un Eden, e subito dopo che gli abitanti moriranno. Cioè, allora, se non riusciamo a distinguere bene le due cose, come gli ebrei non hanno distinto le due venute di Cristo, faremo confusione e opteremo per una, signorina, opteremo per un altro, o opteremo per una cosa o opteremo per l'altra. Ma la sua salvezza dura in eterno. Allora, se non capiamo che tutto è in visione dei nuovi cieli e della nuova terra, non si capisce la salvezza e da che cosa siamo salvati. Normale? Se non abbiamo capito in che cosa hanno creduto tutti i credenti della storia, da Abramo, Isacco, Giacobbe, i profeti, e poi nel libro degli Ebrei viene fatta tutto l'esempio sulla fede, no? Dice, morirono perché Abramo morì sperando in una nuova patria e tutti morirono per queste promesse. Allora, se noi non abbiamo capito questo, in che cosa è questa, la fede di questo, non abbiamo capito nulla. Allora, tutta la nostra speranza è qui sulla terra e anche la nostra fede ha lo sguardo su ciò che perisce come la moglie di Lot. Non so se mi sono spiegato. Se non abbiamo capito di questa fede, di questi santi, tutta la nostra speranza è qui. E anche la nostra fede ha lo sguardo su ciò che perisce. Non abbiamo capito a cosa, per cosa siamo stati chiamati. Non abbiamo capito. Cerchiamo sempre di dire ciò che pensiamo, ma non abbiamo capito. E della fede non sappiamo nulla, perché non abbiamo capito da cosa Dio ci ha salvato. Consigli da parte del Signore ce ne sono tanti nella sua parola. Non posate lo sguardo su ciò che sta per perire e che è semplicemente provvisorio, ma molto provvisorio. Così, se pensiamo e guardiamo a queste cose, abbiamo solo sfiorato la salvezza senza aver fatto centro. Sapete quando si tira con un arco, no? Si sfiora solo, però bisogna fare centro, bisogna centrare la salvezza. Allora, chi ha in seno a cosa Dio lo ha chiamato, chi ha in seno questo, vive una felicità interiore che nessuno del mondo può capire. E tante volte non viene compreso neanche da molti religiosi che frequentano tante comunità e chiese di vario genere. Allora, io spero veramente che abbiamo capito questa mattina a cosa il Signore ci ha chiamato.
Amen. Amen. Amen.